4 mattino.
Le 8, 16 minuti e 53 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E stamattina, come sempre, per primo ho aperto i giornali americani, con mia grande sorpresa, invece di essere pieni, come tutti i giornali europei, dei vertici per riportare la pace, lo dico tra virgolette, in Ucraina, hanno un altro tema che è comprensibile, li sta sconvolgendo, che sono questi licenziamenti in massa decisi dal duo Trump-Musk, che stanno provocando uno scompiglio, nel senso che gli danno dei licenziamenti, 30 minuti per andarsene, un caos delle purghe. E alcuni poi sono costretti a richiamarli perché appunto il caos genera caos, però questa cosa dei licenziamenti che durerà mesi o comunque settimane è evidente che sta provocando migliaia di persone che vengono licenziate dagli enti, giudicati inutili o comunque messi a servizio dei democratici o per mille altri motivi. È una cosa che vedrai si riaffaccerà ancora nei prossimi giorni, perché è una rivoluzione. Immagina cosa accadrebbe in Italia se licenziassero a migliaia persone che erano abituate a lavorare per anni in enti pubblici. Però è ovvio che sui giornali anche americani, ma sui giornali europei tiene banco il vertice di Parigi, di cui tu hai già parlato, il vertice europeo, a proposito della situazione che si è creata. Le cose più intelligenti l'ha scritta ieri, a mio giudizio, Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, che ha raccontato molto, ha detto in modo spiritoso, che l'Europa si era addormentata come Biancaneve e adesso deve rispondere a un elettroshock, e chiaramente non era pronta a questo elettroshock. Si aspettava che Trump muovesse dei passi non favorevoli all'Europa, ma l'Europa, più che l'Ucraina, che poi un suo ruolo che ha mostrato anche di avere delle capacità di difendersi, sia pure con armi fornite dagli occidentali, ma insomma una insospettabile capacità di difendersi, invece è l'Europa che non era pronta a questo elettroshock, appunto, ripeto le parole che hanno usato gli americani e che ha ripreso Fabbrini in questo splendido editoriale che ha scritto ieri sul Sole 24 Ore. E i vertici, tra l'altro, saranno due, uno oggi e uno domani. Quello di oggi è quello convocato in tutta fretta da Macron, per il quale la cosa più importante è sul Telegraph stamattina, perché è una dichiarazione ampia di Starmer, del premier inglese, che si dice pronto a inviare soldati in Ucraina non solo per l'interposizione, ma anche per far fronte al momento difficile che attraversa l'Ucraina, e che Starmer parteciperà a questo vertice insieme ai principali capi di Stato europei, e insomma porterà un tema sul tavolo non irrilevante, perché se ne è già parlato, ti ricordi, anche Macron parlò a un certo punto di mandare i soldati in Ucraina, e le risposte soprattutto dall'Italia furono sdegnate, dicendo: come ti permetti, noi mai manderemo soldati da quelle parti. E qui si pone, più che le chiacchiere, si pone che facciamo, perché l'esercito europeo, sì, vabbè, se ne parlerà, se noi ne parliamo aggrappati alle tende da 3 anni, e non credo che sia possibile risolvere questo problema nei tempi che si impongono in un momento come questo. Non ti sto a dire la gioia anche in Italia, soprattutto in Italia, dei giornali sensibili al messaggio putiniano che se la ridono e si divertono, ma poi torneremo su questo tema perché si divertono fino a un certo punto, nel senso che comunque i provvedimenti che dovranno essere presi sono provvedimenti per maggiori armamenti, non sì. per
cioè,
fare la
sì, è chiaro che il tema è questo, che se si sganciano gli Stati Uniti e qualcuno deve garantire la sicurezza dell'Ucraina, questi, se questi sono i paesi europei, questo non vuol dire che si riducono le spese militari e che per così dire arriva la pace, vuol dire che delle forze di interposizione europee dovranno andare in Ucraina armate dall'Europa con i soldi dei contribuenti europei. Quindi questo è.
Sì. Comunque, anche per il fatto che Trump starà al potere per 4 anni, il New York Times dice che questa frattura, usa la parola epocale, che il ritiro dei soldati europei dall'Europa, che comunque ci sarà, lascia alle spalle decenni di alleanza, va in frantumi l'architettura del dopoguerra. Si prospetta un quadro di disunità transatlantica, è inutile che te lo so leggere perché sono cose che rimbalzano anche sui giornali italiani. Quello che registrano, oltretutto, anche il capo della NATO, Mark Rutte, dice che l'Europa combatta per trattare fondi alla difesa come in America, che è chiara la risposta che l'Europa deve o può dare, l'unica risposta che può dare è dire: va bene, vi ritirate, siamo noi pronti a prendere il vostro posto. Ma è pronta l'Europa a prendere il posto degli Stati Uniti per rinsaldare questa alleanza? Cioè, il modo per rinsaldare l'alleanza atlantica è dire all'Europa: guardate che se voi vi tirate indietro, voi Stati Uniti vi ritirate indietro, noi possiamo farcela da sola. E questo è un dubbio che si intravede fra nelle parole di Mark Rutte, che comunque potete leggere sulla Stampa a pagina 3 oggi.
Un ascoltatore, Paolo, te lo dico così, prova a prevedere gli esiti del vertice. Dice: a Parigi decideranno di rivedersi tra 3 mesi per nominare una commissione che dovrà stabilire le procedure perché il Parlamento europeo possa nominare un gruppo speciale di studio che dovrà deliberare sulle condizioni. Non credo che sia il momento per una cosa di questo genere, però può darsi.
Tra l'altro, appunto, domani invece si svolgerà il vertice a Riyadh fra Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita. Elsa Fornero sulla Stampa sorride sul fatto che a Riyadh sia il centro dove si decide più di quanto si deciderà oggi a Parigi, anche secondo quello che ha detto l'ascoltatore. Ti dicevo, a proposito del vertice di Parigi, che molti giornali, l'hai già letto tu leggendo l'articolo della Stampa, ma c'è anche sul Messaggero una retroscena di Leana Sciarra sui dubbi della Meloni, che è stato ma dice che è sbagliato, si trova a metà strada fra Trump e l'Europa. E questo che è stato descritto fino a ieri come momento di forza della Meloni, la Meloni mediatrice, Giorgia Meloni, insomma, diventa adesso un momento di debolezza, nel senso che la guarderanno con sospetto sia l'amministrazione americana sia il vertice europeo, e non credo che potrà portare una parola decisiva, anche perché i dubbi sull'invio di soldati in Ucraina sono venuti ovviamente dalla sinistra, ma sono venuti anche dal suo schieramento. Mi sembra che quasi tutti, se non tutti, nel suo schieramento di governo abbiano detto: mai un soldato italiano in Ucraina. Insomma, del resto è secondo la tradizione. In più è obiettivamente indebolita da quell'intervista di Marina Berlusconi al Foglio che tu hai ampiamente citato, e che è una reale scesa in campo, non è che dice solo cose di buon senso, ma si candida a una posizione molto articolata come possibile posizione del centrodestra, cioè una posizione aperta ai temi dei diritti civili, con dei suggerimenti molto antitrampiana nei toni, pur senza essere sgarbata, non essere fuori misura, e annuncia, tra l'altro, ma incuriosito, che la sua casa editrice, la Silvio Berlusconi Editore, che è una casa editrice incestata dentro la Mondadori, pubblicherà un saggio di uno dei principali studiosi antiputiniani, che è Alexander Baunov, si chiama La fine del regime, ed è la prima edizione internazionale di questo saggio, che in Russia è divenuto la bandiera contro la dittatura e che uscirà adesso il 25 febbraio. Perché lo fa? Lo fa per distinguersi dal padre, che, come è noto, nelle ultime esternazioni prima di morire, più di una, si era schierato dalla parte delle ragioni di Putin, aveva detto di non aver dubbio, insomma, aveva detto delle parole di circostanza sulla posizione europea, ma poi aveva detto che sostanzialmente Putin aveva ragione. Quindi trova conferma la Meloni che Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, d'altra parte, insomma, vogliono svolgere un ruolo. Non si limitano a finanziare ancora Forza Italia, appunto, basta, sì, per difendere i loro interessi, ma è come una pre-scesa in campo. Poi io resto convinto che non scenderà in campo, però insomma questa è una convinzione mia. E su questo vertice di Riyadh, ne parliamo domani, sì, quando si svolgerà, lo lasciamo perdere. E quindi il centrodestra ha le sue difficoltà, sì, è preso come tutta Europa in contropiede da questa offensiva, soprattutto dal discorso di Vance, del vicepresidente. Oh, tra l'altro faccio notare, sì, che è la prima volta da molti anni che un vicepresidente ha un ruolo così importante, cioè che Trump offre un modello di comando fra lui, Elon Musk, il vicepresidente e ministri, a cominciare da Rubio, molto presenti e molto attivi, una articolazione non leaderistica, sì, o non solo leaderistica come uno se lo immaginava, ma lascia parlare. Questa conferenza di martedì scorso che ha fatto, sì, Musk nello studio Ovale portandosi il bambino di 4 anni, è una cosa, è una data da segnare in agenda, perché è una cosa assolutamente inusuale che uno che non è eletto, che non ha ruoli ufficiali nell'amministrazione, vada a fare nella sala ovale mentre lui sta seduto alla sedia, anzi il figlio di 4 anni contesta, dice: ma perché ci stai tu nella sedia, sì, non ci sta papà? Insomma, è stata una cosa buffa e tutti i giornalisti se ne sono accorti. Dicevo, mentre succede tutto questo, la sinistra italiana, la Schlein, ha proposto, come è noto sono tutte cose, sì, del weekend, ma le riassumiamo, ha proposto una super patrimoniale europea, immagino anche per finanziare, sì, i programmi di armamento, perché non credo che, sai, se uno propone, se tu proponi una patrimoniale europea non per sanare i conti italiani, mica puoi pretendere che tutta Europa paghi per sanare i conti italiani. Questa intervista al Caffè della Domenica di Radio 24 è stata molto importante.
Quale dici? Di Eli Schlein, dici? Sì, certo.
Di Eli Schlein, certo.
No, perché abbiamo avuto due interviste importanti in questo fine settimana: Eli Schlein e poi Beppe Sala da Amici e Nemici, certo. Sì.
Appunto, abbiamo avuto due interviste e anche la seconda ha generato scompiglio. Perché nella seconda intervista, sempre a Radio 24, di Beppe Sala, praticamente si è candidato per fare presidente della Lombardia. ho letto articoli di Wanda Marra sul Fatto Quotidiano, di Carlo Cambi sulla Verità, insomma articoli molto che mostrano di aver interpretato su due giornali per certi versi simili e per altri invece su schieramenti contrapposti, la interpretano come un pronunciamento. Io ho da dire che secondo me Beppe Sala fa un errore, però è una mia opinione personale, per carità, non mi permetto di dare consigli, che si propone per troppi ruoli a 2 anni di distanza dalla scadenza del suo mandato, mi sembra che manchino ancora 2 anni, cioè uno una volta come federatore, una volta come capo del centro, del centro-sinistra, adesso come leader per la Lombardia, può dare l'impressione, come un gentile suggerimento a Beppe Sala, di uno che si fa i fatti suoi e si preoccupa più dei suoi destini futuri che dei destini A, dell'amministrazione che ancora dovrà reggere per 2 anni, B, dei destini. Rischio di far tardi e quindi corro. Corro dopo aver detto che Conte, scusami ancora per stare in politica, è filo cinese, fa un'intervista alla Stampa, Alessandro De Angelis, importantissima, in cui dice che bisogna fare una conferenza di pace con la Cina, con i BRICS, con chi più ne ha più ne metta, insomma è il capo dell'ala più aperta, sempre nel solco trampiano, ma più aperta al dialogo con la Cina. Nel frattempo spunta il nome, dice il giornale, del giurista Guido Alpa come tra i consulenti di Condotte, perché poi sai com'è in Italia, ognuno si occupa anche.
Guido Alpa è il maestro di Giuseppe Conte, no? L'uomo che.
Esatto, così come a destra all'ACI spunta il nome di un altro figlio di La Russa, questo c'ha un sacco di figli, La Russa, Geronimo La Russa, come presidente, adesso è presidente dell'ACI di Milano, ma in pole position per fare il presidente dell'Automobile Club, in sostituzione di Sticchi Damiani, che ha resistito fino adesso a 79 anni. E l'Italia è fatta così, ecco. Che uno ha i grandi problemi, i vertici di Parigi, i vertici di Riyadh, però l'Automobile Club
quella è importante. Caro Paolo, dobbiamo veramente chiudere, ti saluto e allora, ci sentiamo.
Va bene, allora lasciamo perdere tutte le cose che avevamo, ma torneremo domani.
Ciao Paolo, grazie, buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
Ne abbiamo parlato diffusamente in questa puntata e adesso proviamo ad analizzare un po' più a fondo. L'Europa è obiettivamente rimasta scioccata dal discorso del vicepresidente americano J.D. Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Tra i tanti motivi per i quali è rimasta scioccata c'è il fatto che J.D. Vance praticamente dell'Ucraina non ha parlato, cioè quello doveva essere il tema della conferenza, invece si è occupato di politica interna europea, ha ragionato intorno al free speech accusando l'Europa. Molti hanno considerato, forse non sbagliando, quel discorso di venerdì come un segno di vera frattura con gli Stati Uniti. Non a caso oggi è convocato questo vertice a Parigi, voluto da Emmanuel Macron, con tante incognite e tante perplessità anche sui partecipanti che sono stati convocati. Ne parliamo di questa mattina e anche di quello che può succedere per l'Ucraina nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'altro vertice sarà in Arabia Saudita e sarà domani. Stando ad indiscrezioni, però, che al momento non sono state smentite, tra inviati russi e inviati americani per iniziare a discutere di una tregua o di una pace che potrebbe arrivare già per Pasqua. Giampiero Massolo, ambasciatore, ex ambasciatore, consigliere scientifico dell'ISPI. Ambasciatore Massolo, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, grazie a voi.
E Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, esperto di geopolitica e strategia militare. Margelletti, buongiorno e bentornato anche a lei.
Buongiorno a voi, naturalmente un saluto particolarmente affettuoso all'ambasciatore Massolo.
No, benissimo, perfetto.
Grazie,
siamo tutti amici, tutto bene. Allora Massolo, inizierei da lei, chiedendole innanzitutto se... lei che la diplomazia l'ha navigata per tanti anni, ancora la naviga per certi versi, si è rimasto altrettanto scioccato dal discorso di J.D. Vance, che a quanto pare ha lasciato ammutoliti i presenti, anzi non a quanto pare, ha lasciato ammutoliti i presenti in sala.
Beh, sicuramente il discorso di Vance risponde alla logica o quantomeno alla tattica dell'amministrazione americana all'insegna dello shock and awe, e cioè sciocca e metti paura. Questo è stato lo strumento utilizzato da Vance, peraltro perfettamente coerente con quelle che erano le premesse di una presidenza puramente transazionale, non ideologica, e che basa il suo modo di comportarsi sulla scena internazionale sulla base delle logiche di potenza. Questo evidentemente sentirselo dire è abbastanza scioccante per un continente come quello europeo, che non è ancora uscito del tutto dall'illusione che nel rapporto transatlantico ci sia una sorta di cambiale in bianco degli americani agli europei. Credo che se avessimo avuto bisogno di conferme dopo il discorso di Vance, adesso sappiamo tutto, e non a caso diciamo gli argomenti sul piatto degli europei sono come rafforzare la propria difesa, come contare nel negoziato, come contare almeno un po' nel negoziato sull'Ucraina, e cosa fare per diciamo rendere meno diciamo impastoiato da regole il modo in cui gli europei spendono il loro denaro, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in difesa.
Un'altra domanda sempre sul discorso di Vance, anche partendo dalla sua premessa, no? dalla tattica che è stata adottata fin dall'inizio dell'amministrazione Trump, quanto giudica non solo le parole di Vance, ma se vuole anche quelle di Hegseth pronunciate non più tardi una settimana prima di Vance, quello che ha detto Trump, quello che dice Rubio, come una vera e propria cesura con l'Unione Europea, cioè è da interpretare come una cesura con l'Unione Europea o se vogliamo un tentativo di svegliare Bruxelles e i paesi del vecchio continente?
Ma svegliare sicuramente, ma soprattutto ottenere una maggiore responsabilizzazione degli europei per quelle che sono le questioni del continente europeo, quindi di nuovo spesa di difesa, riequilibrio delle bilance commerciali e anche con sempre maggiore evidenza attacco a quelle che sono le regole europee per quanto riguarda la tecnologia, l'intelligenza artificiale. E tutto questo non comporta necessariamente una cesura, comporta una comunità transatlantica sempre meno basata sulla comunanza dei valori e sempre più basata su una comunanza, o come dire, su una convergenza di interessi, e dal punto di vista europeo questo è molto difficile, intanto perché manca in Europa un vero e proprio centro decisionale unico, come ben sappiamo non siamo uno Stato federale, e poi perché le scelte che l'America ci chiede di fare in nome di una comunità transatlantica da rifondare sulla base di una comunanza di interessi e non tanto di valori sono particolarmente impegnative per i governi a fronte dei loro elettorati.
Margelletti, la porterei un po' più sul fronte militare, e cioè che è chiaro che noi da una settimana galleggiamo intorno all'idea, da più di una settimana galleggiamo intorno all'idea che gli americani possano impegnarsi poco o nulla nel garantire un'eventuale pace, che non è detto peraltro che sia raggiunta in Ucraina, e che quindi ci toccherà mettere i nostri uomini, ci toccherà rifornire l'Ucraina con i nostri armamenti, se vogliamo essere coerenti con quello che abbiamo detto fino adesso, come Europa nel suo complesso, salvo qualche voce dissonante. Lei come la vede la situazione in prospettiva?
Penso che moltissimi cittadini italiani abbiano le chiavi, la porta di casa con le chiavi, porta magari anche blindata, e ce l'hanno anche nonostante esistano i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e penitenziaria fa un mestiere diverso. Questo perché comunque la tua sicurezza è la tua sicurezza. E noi ci siamo, il termine corretto è balloccati, spero di non aver fatto venire un accidente al mio amico ambasciatore, ma solo, per troppi anni col fatto che la sicurezza la facevano gli americani. Ovviamente poi scatenandoli alla prima occasione ondate di guano addosso. E adesso è arrivata la sveglia, prima o poi ti devi svegliare. La sicurezza dell'Europa deve essere preminentemente affare degli europei. E quindi gli americani hanno una loro visione strategica, hanno dei loro interessi strategici sui quali noi abbiamo il diritto di non concordare, ma abbiamo il dovere di rispettarlo, e mentre la sicurezza europea è la sicurezza del vecchio continente, che deve essere fatta preminentemente da noi. Quindi noi abbiamo delegato a qualcun altro la sicurezza della nostra casa. Adesso è il momento, ed è una sveglia terribile, mi creda, perché molti continueranno a dire no, perché la paura è l'arma più forte che hanno i russi, e questo porterà alla necessità di avere un'Europa più forte, militare, più unita. Secondo me andrà assolutamente non così, cioè ci saranno degli stati che presisi conto della situazione andranno per la strada giusta, per quella che io ritengo la strada giusta, diversi altri che andranno con la testa dentro la sabbia.
No, tra i primi senza, mi scusi Margheriti, tra i primi senza ombra di dubbio quelli sul fianco est, che sono quelli un po' più preoccupati, e hanno già iniziato tra l'altro, 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta anche con delle domande, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Ancora lei Margheriti, dunque, lei vede nella sostanza una disgregazione militare dell'Europa più che il tante volte invocato e anche un po' deriso esercito europeo?
Il problema non è militare, il problema è solo esclusivamente politico. Noi abbiamo utilizzato il termine militare, il termine esercito europeo, che poi sarebbero le forze armate europee, non solo l'esercito, come foglia di fico. Le forze armate, come le forze di polizia, come i servizi di informazione e sicurezza, sono strumenti di governance. Non si possono avere forze armate europee in assenza di uno strumento di governance europeo. Quindi o noi procediamo non per volontà, ma per sopravvivenza, verso un'integrazione fortissima dell'Europa, i cosiddetti Stati Uniti d'Europa, quello che diceva prima l'ambasciatore, ma solo uno Stato federale, o altrimenti, così come siamo, potremmo mettere in piedi decine di strumenti militari, magari anche molto ben coordinati, ma sicuramente piccoli strumenti militari. E la visione comune politica quella che manca, non la capacità militare di aggregare strumenti che peraltro dopo 70 anni di NATO sono estremamente ben integrati tra di loro. È la politica che è assente, non i militari.
Ma solo lei vede qualche potenziale risultato dal vertice di Parigi di oggi, o per così dire il rischio di fare un'operazione mediatica un po' di cinema, per dirla con un brutale linguaggio di strada?
Diciamo che un po' mediatico lo è, e anche corre il rischio, dato che gli inviti sono stati selettivi, di introdurre dei malumori proprio in un momento in cui invece c'è bisogno di maggiore compattezza. Certo però che in qualche modo bisogna cominciare a parlare, e se da Parigi per esempio uscisse qualche idea un pochino più chiara su come aiutare gli Stati Uniti a premere perché si arrivi ad un cessate il fuoco, come pensare a quello che può essere un ruolo europeo in questo cessate il fuoco, ivi inclusa un'eventuale dislocazione di truppe, diciamo che di interposizione su confini che verrebbero provvisoriamente congelati, e se partisse una dinamica diciamo di sviluppo di regole nuove, regole che consentano investimenti più veloci e più diciamo sostanziosi dal punto di vista finanziario nel settore della difesa, capisco che sto delineando un programma ambizioso, ma tutti i grandi cammini cominciano con un primo passo, quindi insomma diciamo che a questo vertice, se producesse l'avvio di questa dinamica, potrebbe essere un vertice successo, altrimenti sancirebbe un ennesimo disaccordo, e lì l'amministrazione americana si infila come un coltello nel burro, e a poco valgono le lamentele per non essere, perlomeno finora, considerati come soggetti del negoziato.
Margelletti, lei la vede questa forza di interposizione europea che, come ci diceva, probabilmente sarà una necessità se si arrivasse veramente alla tregua in Ucraina, perché diciamo, noi adesso stiamo viaggiando sull'ipotesi che russi e americani si accordino, non è detto che gli ucraini si accordino, forse faranno buon viso a cattivo gioco su alcuni elementi, però è chiaro che a un certo punto si potrà arrivare ad una situazione di quel genere. Lei la vede possibile questa forza di interposizione europea o quasi da libro dei sogni?
Guarda, il mio lavoro come analista politico è quello del Centro Studi Internazionali, di non guardare all'oggi ma al domani e magari anche al dopodomani. Il vero punto è: noi perché li mandiamo? Perché la chiave di tutto, dottore, non è mandare i soldati. Questo è fumo negli occhi, è... Il vero punto fondamentale è la capacità di deterrenza di quei soldati. Cioè, se a un certo punto, come nel gioco del poker, i russi, dopo un tempo congruo, un anno e mezzo, vogliono andare a vedere, mi segue?
Sì.
E avanzano verso la zona o iniziano a sparare su quei soldati.
Sì.
Noi abbiamo in mano una coppia o siamo serviti?
Sì.
Cioè, questa è la realtà.
Sì, mi sta,
cioè,
mi sta,
è un bluff.
Margelletti, mi sta facendo venire in mente Unifil. No,
no, Unifil aveva un mandato diverso.
No, lo so, appunto, quello che dico è quello. Cioè, dipende dal mandato con il quale e dalla forza con la quale mandi.
Cioè,
quello intendo.
Anche perché i governi che li mandano oggi, sempre perché dobbiamo parlare di politica e di governance, i governi che li possono mandare oggi non necessariamente potrebbero essere gli stessi governi, pensi che drammaticità proprio il problema dell'Unione Europea, che affrontano una crisi fra 2 anni, 3 anni. E quindi quei soldati sono ostaggio del loro mandato o sono figli di una nuova consapevolezza europea dove sui diritti umani, sulla democrazia, noi non facciamo passi indietro? Oppure è uno scappiamo come abbiamo spessissimo fatto? Potete sempre telefonare a Saigon per quello che firmò la presidenza Nixon, oppure a Kabul sugli accordi dell'amministrazione precedente Trump e i talebani, per vedere com'è finita. I numeri di telefono in redazione ce l'avete.
Ma più, insomma, non proprio, però magari li rimediamo. Mi scusi, un'ultima domanda ha a che fare col ruolo dell'Italia, sul quale si concentra qualcuno nella giornata di oggi. Cioè, a fronte di questa, di questo incremento di tensione con gli Stati Uniti, no? Il governo italiano, che ha una posizione politicamente vicina all'attuale amministrazione americana e dall'altra parte con delle necessità europee evidenti, rischia di trovarsi un po' in imbarazzo, qualcuno scrive. Lei come la vede?
Ma io credo che ci sia molto bisogno che da parte europea si parli di Europa a Trump, e molto bisogno che si parli
dell'America all'Europa, di questa America, di questa amministrazione all'Europa. Da questo punto di vista il governo italiano ha un ruolo da svolgere e è qualcosa da dire. L'importante è mantenere un equilibrio corretto fra questi due fattori non facili da bilanciare, diciamo così. E se ho 30 secondi,
certo,
volevo un attimo dire questo. Noi dobbiamo essere ben chiari su di una cosa. In questa fase, in questo momento, non si parla o non si parla ancora di una soluzione per l'Ucraina. Quello che sta perseguendo il Presidente degli Stati Uniti è arrivare al più presto possibile ad un cessate il fuoco. Quello che sta perseguendo Putin è non arrivare al cessate il fuoco prima di aver definito la fase finale, cioè prima di aver definito come saranno i rapporti fra l'Ucraina, la Russia e l'Europa e l'Occidente nella fase in cui tutto sarà finito. E quello che succede è che bisogna decidere quale delle Ucraine vogliamo. Se vogliamo un'Ucraina che sia parte dell'Occidente, non neutrale, con una prospettiva euroatlantica, allora questo comporterà una presenza militare in loco che è in qualche modo destinata a contrapporsi alla Russia. Se invece vogliamo un'Ucraina come la vuole Putin, neutralizzata, forse a seguito di elezioni con un governo cambiato, disarmata, e allora quella è un altro tipo di forza di interposizione. Ma certo, è presto per dirlo quale dei due modelli prevale.
Allora vedremo se avremo qualcosa in più dal vertice di Parigi di oggi e dal vertice soprattutto in Arabia Saudita di domani e soprattutto dalle prossime settimane. Grazie intanto ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, esperto di geopolitica, strategia militare, Giampiero Massolo, ex ambasciatore, consigliere scientifico dell'ISPI, per essere stati con noi. I ringraziamenti a tutta la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.